Leggiamo insieme nel Vangelo secondo Marco. Leggeremo nel capitolo 1, dal capitolo 1 del Vangelo di Marco, cominciando dal versetto 21. Vangelo di Marco, capitolo 1, dal versetto 21. Continuiamo questo percorso, questa lettura o rilettura del Vangelo di Marco. Seconda puntata questa mattina, seconda tappa. Vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù è entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: "Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio." Gesù lo sgridò, dicendo: "Sta zitto ed esci da costui." E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: "Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono." La sua fama si divulgò subito dappertutto, nella circostante regione della Galilea. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano, la fece alzare, la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: "Tutti ti cercano." Ed egli disse loro: "Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché infatti per questo sono venuto." E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò, dicendo: "Se vuoi, tu puoi purificarmi." Ed egli, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purificato." E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito dopo averlo ammonito severamente. E gli disse: "Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto e questo serva loro di testimonianza." Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum e quando si seppe che era in casa, si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati." Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro. Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: i tuoi peccati sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Ed egli si alzò, prese subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Amen. State pure comodi. Come dicevo domenica scorsa, la suddivisione in capitoli e versetti è successiva rispetto alla stesura dei libri della Bibbia, alla fase di redazione del Vangelo di Marco, così come degli altri libri nelle scritture. E quindi noterete, lo notate già questa domenica, lo noterete ancora, che io non vado avanti di capitolo in capitolo, perché la suddivisione in capitoli spesso non tiene conto del filo logico, della linea, diciamo, di narrazione, narrativa dell'autore. Ora abbiamo notato che cosa in questi brani? Qual è l'elemento comune? Qual è il filo che lega queste storie? Quanto ci riporta l'Evangelista Marco? Il filo conduttore è l'autorità del servitore di Dio per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Il servo di Dio e la sua autorità. E questo è il tema di oggi. Ma poi alla fine del messaggio farò un riferimento anche alle priorità del servitore di Dio. Quindi potremmo intitolare questa predicazione Il servo di Dio per eccellenza, la sua autorità e le sue priorità. Autorità innanzitutto nell'insegnamento. Mi ha colpito innanzitutto questo e voglio condividerlo con voi. Il fatto che la gente rimaneva sbigottita, rimaneva senza parole, ascoltando Gesù, perché Gesù non era come gli scribi, come gli esperti della legge dell'Antico Testamento all'epoca in seno al popolo ebraico. Ascoltare Gesù era diverso, perché Gesù non si limitava soltanto al commentare la scrittura, ma il Signore Gesù Cristo, insegnante per eccellenza, maestro dei maestri, dava degli insegnamenti di carattere pratico e lo faceva con una autorevolezza tale che era impossibile scindere l'insegnante dall'insegnamento, il maestro dalla parola, il messaggero dal messaggio. Quello che Gesù insegnava parola per parola era chiaro all'assemblea, era chiaro all'uditorio che Gesù lo viveva. Tante volte la gente non è appassionata, non è presa dalla predicazione, dal messaggio della Chiesa, perché la gente coglie, capisce, afferra che quello che taluni credenti dicono non fa parte della loro vita. È qualcosa che forse hanno ascoltato, imparato, appreso e che ripetono come pappagalli. Invece quando parlava Gesù, egli dimostrava di essere la parola. La parola. In Gesù Cristo c'è una fusione tra la parola scritta e la parola fatta carne. Gesù Cristo è la parola, cioè è l'espressione della volontà di Dio, Gesù Cristo è il Verbo di Dio. Gesù Cristo è la personificazione del volere di Dio manifestatosi per mezzo delle scritture. Autorità nell'insegnamento, non come gli scribi. Un'autorità, quella di Gesù mentre insegnava, tale che la folla si riuniva. Tante di quelle persone che, come abbiamo visto, a Capernaum, forse a casa di Simone e di Andrea, ma non ne abbiamo la certezza, dico forse perché precedentemente a casa di Simone e Andrea, i due discepoli, a Capernaum, Gesù si trova lì e lì guarisce la suocera di Pietro. Non sappiamo se in quell'abitazione dei discepoli o se altrove, ma quella casa non aveva spazio e non c'era spazio neanche di fronte all'abitazione, davanti la porta, tanto che questi quattro conoscenti, forse amici, escogitano questo piano, tanto da calare il paralitico dal tetto, scoperchiato, essendosi aperti un varco sul terrazzo, sul piano terrazzato dell'abitazione. Quindi l'autorità di Gesù nell'insegnamento, la potenza spirituale, l'autorità, la credibilità di Gesù. Vogliamo riflettere innanzitutto su questa mattina. Signore, noi ti ringraziamo e ti adoriamo perché la tua parola è diversa, per l'autorità della tua parola. Tutti attenti, tutti presi, e il posto non era mai abbastanza quando Gesù insegnava. Egli annunciava loro la parola. Autorità nell'insegnamento, ma autorità, notiamo adesso, sui demoni, sugli spiriti maligni. Sappiamo dalla Bibbia che ci sono angeli fedeli a Dio, ci sono angeli che si sono ribellati a Dio, seguendo il nemico di Dio e degli uomini, chiamato Satana, chiamato diavolo, avversario, cioè nemico. Ora, gli spiriti maligni, questi spiriti malvagi, immondi, cioè impuri, entrano a far parte della vita di quanti si espongono all'influenza del diavolo. Ovviamente nel credente una possessione non si può verificare. In quanto invece non credono, in quanto invece non appartengono al Figlio di Dio, la loro vita è esposta, c'è come una porta aperta, uno spiraglio attraverso il quale Satana può entrare o può inviare uno dei suoi agenti, uno dei suoi servi, uno spirito maligno. E gli spiriti maligni, quando entrano nella vita, nell'anima di una persona, fanno soltanto dei danni, devastano, portano sofferenza, portano angoscia, portano tormento. Apprendiamo dalla parola di Dio che gli spiriti maligni, quando entrano nella vita di una persona, fanno veramente una strage. Ma Gesù arriva. Nella sinagoga lo spirito viene cacciato via. Mi fa riflettere questo. In una sinagoga, in un luogo di culto, c'era un uomo posseduto da uno spirito maligno. Perché la differenza, la vera libertà, non dipende dal luogo di culto che frequenti, ma da Gesù. Quando arriva il Signore Gesù Cristo, egli porta libertà. Chissà per quanti sabati quell'uomo sarebbe rimasto nella sinagoga, avrebbe partecipato al culto, avrebbe seguito la lettura dell'Antico Testamento senza che la sua vita cambiasse, sarebbe rimasto tormentato, prigioniero dal male e dal maligno. Mentre invece basta che quel sabato, basta che un giorno, arriva Gesù ed egli con la sua parola scaccia il male. Il male deve andar via, il maligno deve andar via, non c'è possibilità di coabitazione. Quando entra Gesù nel cuore, nella vita di una persona che crede, non ci possono essere due inquilini. Prima c'era l'avversario, prima c'era lo spirito maligno, prima c'era il diavolo. Quando Gesù Cristo opera e libera, da quel momento il maligno deve andare via. E noi vogliamo proclamare, voglio proclamare anche questa mattina, che il Signore Gesù Cristo è potente a liberare da ogni spirito maligno. Gesù non faceva neanche parlare gli spiriti maligni, li azzittiva e ordinava loro di andare via, e la cosa avveniva. E noi crediamo che ancora oggi, non in virtù di un uomo, non in virtù di un capo carismatico, non in virtù di quei cosiddetti esorcisti, e io dico spesse volte, citando Gesù, può Satana cacciare Satana? Per le pratiche che tanti adottano, per i riti, i rituali e la loro professione di fede innanzitutto, tante volte non si può parlare di una vera liberazione, non solo per gli esiti, per i risultati, perché la liberazione spesso non c'è quando si parla di esorcismo, ma è solo quando Gesù Cristo interviene, è solo quando si agisce con la sua autorità, secondo la sua parola, che è vera liberazione. E quando è vera liberazione, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Autorità sui demoni, nella sinagoga, altri posseduti, abbiamo letto, altri tormentati dai demoni venivano condotti da Gesù, ed egli con la sua parola, con un ordine, li scacciava. E anche se c'era lo strazio, anche se c'erano le urla, anche se quella persona posseduta dallo spirito maligno si dimenava, perché immaginiamo cosa succede. Il maligno, con molta ritrosia, con molta fatica, non gli piace lasciare la casa, essere sfrattato. Ma quando arriva Gesù, lo sfratto è esecutivo. Il maligno se ne deve andare, nel nome di Gesù. Gloria al Signore. C'è liberazione, c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. C'è autorità. Azzittiti, scacciati, i demoni lasciavano finalmente la vita della persona che avevano a lungo tormentato. Ma l'autorità di Gesù la vediamo, miei cari, non solo nell'insegnamento, non solo sui demoni, ma anche sulle malattie. E ci sono vari casi, come abbiamo visto. C'è una febbre. Una febbre. Oggi forse ci viene da sorridere pensando a una febbre, una comune, una banale febbre perlomeno. Eppure per quella febbre i discepoli parlarono a Gesù. Parlarono a Gesù di quella situazione, della suocera di Pietro. Pietro era sposato, apro e chiudo parentesi. Quella donna non poteva servire il Signore. Forse tu non preghi per qualcosa che ti impedisce di servire il Signore, perché dici non è qualcosa di grave. Ma se qualcosa ti impedisce di servire il Signore, vuol dire che è un problema. E se è un problema, io sono autorizzato. Tanti lo hanno fatto e il Signore Gesù non ha mai mandato via nessuno, non ha mai respinto, non ha mai scacciato nessuno. Allora questa mattina, quest'oggi, anche tu fai come i discepoli. Forse per te, come altri hanno fatto, vedremo tra qualche momento il lebbroso. Egli stesso dice a Gesù, prega, Signore, se tu puoi purificarmi. Forse questa mattina pregherai per qualcun altro, come i discepoli fanno, come il genero, come Pietro, come Andrea, fanno per la suocera. Signore, mia suocera è a letto con la febbre, guariscila. E Gesù la tocca, e da quel momento la suocera di Pietro si alza, sta bene. Cosa fa? Si mette a servire Gesù. Quando Dio ti fa un beneficio, quando il Signore ti concede un favore, una grazia, quando il Signore ti risponde, non dimentichiamo mai di ringraziarlo e di servirlo. E di servirlo. Quanti ho nella mente, nei ricordi, che purtroppo sono stati guariti dal Signore, ma non lo hanno servito successivamente. Perché purtroppo l'uomo tende ad essere ingrato. Gesù che guarisce la suocera di Pietro, Gesù che guarisce molti affetti da diverse malattie, abbiamo letto. Vedete come la potenza di Dio, l'autorità di Gesù sulle malattie è a 360 gradi. Una febbre, varie patologie, varie malattie non meglio specificate, poi il lebroso che si presenta da Gesù, e mi piace notare anche questo, l'equilibrio tra la fede di quest'uomo e la sua sottomissione alla volontà di Dio. Signore, se tu vuoi, tu puoi. In questa preghiera ci sono tutti gli ingredienti base di una vera preghiera. In ogni preghiera, soprattutto due sono gli elementi, in ogni vera preghiera ci dovrebbe essere sempre la fede da credere che Dio possa agire, possa fare quello che gli stiamo chiedendo, ma l'accettazione della sua volontà. Signore, se vuoi, io rispetto, Signore, la tua volontà, sono sottomesso ad essa. Se tu vuoi, Signore, tu puoi, tu sei in grado, ogni cosa è possibile a te. E poi andiamo all'uomo paralizzato, anche qui un altro caso diverso, la febbre, varie malattie, la lebbra. Con questo termine in realtà ci si riferiva nella lingua originale a varie patologie che avevano a che fare con malattie della pelle. Quindi al di là della malattia della pelle, di che cosa si trattasse esattamente, ma una cosa è certa, che quell'uomo fu guarito. E il Signore dice: fai quello che Mosè ha prescritto, vai, porta l'offerta, ringrazia il Signore, cioè per l'avvenuta guarigione, come insegna la mia parola, e poi presentati. Quell'uomo non riesce a mettere in atto esattamente, precisamente quello che Gesù dice, tanto è l'entusiasmo, tanta è la sua gioia di parlare con gli altri, di diffondere quello che aveva vissuto in prima persona. Gesù mi ha guarito, ero lebroso. Secondo la legge di Mosè, il lebroso doveva stare in disparte, doveva vivere una vita appartata, defilata. Il Signore Gesù lo guarisce, quell'uomo lo reintegra nella società e tutto è nuovo, e tutto è meraviglioso quando arriva Gesù. E poi l'autorità di Gesù, notiamo un'altra cosa, è autorità sui peccati, un'autorità totale sui peccati. La gente si chiedeva: Gesù bestemmia perché parla di perdono dei peccati. Egli potrebbe guarire? Egli potrebbe perdonare il peccato di qualcuno? Ora il Signore guarisce quell'uomo paralitico per dimostrare che egli ha l'autorità di perdonare i peccati. La situazione più grave qual era? Agli occhi di Dio, il perdono dei peccati. Gesù guarisce quell'uomo per dimostrare che egli può anche guarire, ma il Signore è venuto innanzitutto per salvare. Il Signore è colui che perdona da ogni peccato, il Signore è colui che allevia la sofferenza di quanti stanno soffrendo. L'autorità di Gesù. Con una parola egli dice a quell'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. È un oltraggio a Dio, è un'offesa a Dio quando un uomo dice a qualcun altro: io ti assolvo. Questa è una bestemmia, non quello che Gesù faceva, perché il Signore è autorizzato in quanto Dio a perdonare i peccati. Spetta a Dio, attiene a Dio perdonare i peccati quando noi li confessiamo a Lui e ce ne ravvediamo. Dio può dire: io ti perdono, i tuoi peccati sono cancellati, io ti assolvo. Un uomo non può, non gli è dato, non è dato all'uomo di dire dietro confessione: io ti perdono, io ti assolvo, i tuoi peccati ti sono cancellati. Questa è una bestemmia, che un uomo lo dica, non che il Figlio di Dio dicesse a quell'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. Il Signore dimostra di essere Dio con l'autorità di perdonare i peccati, ma anche dimostrando di poter leggere nella mente. La gente pensava tra sé: ma chi è costui, in tono di disprezzo, che dice queste cose, dice di perdonare i peccati? E Gesù legge nel pensiero. Il Signore comprende, il Signore sa quello che tu stai pensando in questo momento, il Signore conosce i tuoi problemi, il tuo peccato, e può perdonarlo. Anzi, il Signore desidera perdonare anche questa mattina il peccato di chi lo confessa a Lui. L'autorità sui peccati. Anche oggi Gesù Cristo ha l'autorità di perdonare ogni peccato. Il Signore Gesù può perdonare anche te, come ha fatto con me, come ha fatto con noi. Un'ultima nota che riguarda la priorità di Gesù. Quali erano le priorità di Gesù? Nella graduatoria di Gesù, delle cose più importanti, cosa c'era in cima? Riflettere su questo aiuterà me e voi ad avere le stesse priorità di Gesù. Perché se noi vogliamo essere discepoli, veramente discepoli di Gesù, dovremmo seguire Lui e ad avere le sue stesse priorità nella vita, ogni giorno, nella nostra settimana, nel nostro servizio cristiano. Quali erano, mi chiedo, le priorità di Gesù? 3. Predicare, perdonare, pregare. Le 3 P di Gesù. Predicare, perdonare, pregare. Lo scopriamo in questi versetti, come abbiamo visto. Gesù cercò un luogo tranquillo, solitario, per pregare. Abbiamo visto che Gesù dice ai suoi discepoli: andiamo altrove, andiamocene da un'altra parte, perché io anche lì, anche altrove, nei villaggi vicini, altrove, devo predicare la mia parola. Per questo sono venuto. Per questo sono venuto. Io sono venuto proprio per questo, per predicare. E se per Gesù predicare è una priorità, miei cari, predico innanzitutto a me stesso stamattina, la mia priorità deve essere predicare. La mia priorità deve essere prepararmi per predicare. Non mi dite niente, fratelli. Se non vi rispondo delle volte al telefono, poi vi richiamerò. Ma non vi sembri strano? Fratello, ma perché non mi hai risposto? Delle volte mi sembra quasi che dei credenti rimangano sorpresi quando un pastore dice: magari stavo pregando. Stavo pregando. Perché abbiamo una mente talmente distorta delle volte, scollata rispetto alla parola di Dio, che addirittura ci sembra strano che un pastore preghi. Ci sembra strano che un pastore legga la Bibbia e trascorra ore a sottolineare, a fare ricerche, ad approfondire, a confrontare le versioni della Bibbia. Miei cari, dobbiamo ritornare alla parola. Io lo dico innanzitutto a me stesso. Perciò in queste settimane mi voglio dedicare alla rilettura della Bibbia, libro per libro. Stiamo cominciando con il Vangelo di Marco, perché mi sembra che stiamo dimenticando le basi. Gesù è venuto per predicare da parte di Dio, e io voglio vivere per predicare. E te, fratello, te, sorella, ti incoraggio a dedicare la tua vita alla lettura della Bibbia, per condividere questo messaggio agli altri, oltre che a viverlo. Per questo è venuto Gesù. Io lo voglio dire alla Chiesa di oggi, oltre che a me stesso. Fratelli, tutto il resto è secondario, è accessorio. Gesù è venuto per predicare e si preparava per la predicazione pregando. Si apparta, se ne va da una parte dove nessuno può disturbarlo, per pregare il Padre. Lo fai anche tu? Lo faccio? Con quale frequenza? Con quale costanza? Con quale determinazione? Se qualcuno ci telefona e stiamo parlando con qualcun altro, forse non rispondiamo, forse rispondiamo, diciamo: ti chiamo dopo, sto parlando, sono impegnato, scusami, a dopo. Se stai pregando, perché rispondi al telefono? Se stai pregando, perché pensi a 10 altre cose in contemporanea? Perché forse diamo alla preghiera un valore relativo, come un riempitivo, come uno spot pubblicitario. Quei 10 secondi ci devono essere perché c'è un contratto. Quei pochi momenti di preghiera per te ci devono essere perché hai fatto un contratto con Dio, perché lo dice Lui nella Bibbia e quindi lo fai. O perché ti dedichi alla preghiera come Gesù faceva. Pregare il Padre. E Gesù si dedicava a perdonare, a salvare. Abbiamo visto che Gesù scacciava i demoni, guariva gli ammalati, viaggiava, insegnava ai suoi discepoli, formava quanti credevano, ma tutto, ogni altra attività di Gesù scaturiva dal rapporto tra il Figlio e il Padre. Miei cari, io sto per concludere. Vogliamo dedicare più tempo, il tempo necessario, alla preghiera, alla predicazione, cioè alla proclamazione del messaggio di Dio per l'uomo, attraverso la Bibbia. Noi non possiamo perdonare, perché solo Dio può perdonare i peccati, ma possiamo consacrarci a condividere questo annuncio, questa notizia, dicendo a quanti ci circondano, a quanti possiamo raggiungere. Il Signore Gesù Cristo è venuto per noi tutti, per salvare, per redimere, per riscattare. Ci alziamo in piedi, vogliamo pregare il Signore.